secondo incontro con il professor Severino, che ci sta chiarendo il significato di questo termine, la libertà, perché ricordiamo che il ciclo non si sente? Adesso sì, lo parlo di cominciato. Ricordiamo appunto che il secondo incontro dei tre previsti con il professor Severino, ricordavo solo che questo è un ciclo che si inaugura quest'anno e che sarà dedicato proprio ai termini della filosofia, no? Perché sentiamo la necessità di un rischiaramento linguistico proprio. Se non mi sbaglio, eravamo fermi, professore, all'immagine della piramide, la piramide del pensiero laico, e lei ci invitava a confrontarci con lei, cioè mi sembra che fossimo giunti qua. Naturalmente poi lei scelga il punto di partenza che vuole oggi, allora accoglierei con un applauso il professor Severino e poi ci aiutiamo.
Ma è proprio la verità che rende liberi dal, dal responsabile della morte, stando al discorso di Gesù, e cioè dal peccato. E la verità, a un certo momento, ma qui le mie erano state, i miei erano stati solo cenni, la verità è destinata a tramontare. Ecco, questo è il punto, probabilmente, l'ho detto, col quale oggi la cultura, ogni tipo di cultura, deve fare i conti. La forza con la quale il pensiero del nostro tempo mostra l'impossibilità di una episteme della verità, mostra ciò che Nietzsche ha chiamato morte di Dio. E probabilmente avrò ironizzato sul fatto che avrò così tentato di ironizzare sul fatto che la morte di Dio può essere affermata in modo ingenuo, questa è la base della piramide, o in modo sempre più rigoroso, fino a quel vertice che per lo più non è esplorato, quel vertice che costituisce il sottosuolo del pensiero del nostro tempo. Diciamo qualcosa a proposito di questo vertice, con una metafora. Ci possiamo muovere, per esempio, in questo bel luogo, e ci possiamo muovere solo se ci sono degli spazi vuoti. Se questo luogo fosse totalmente riempito di materiale, non potremmo muoverci. Allora, è un concetto questo che risale dal più antico pensiero greco. Occorre del vuoto, e in questa forma materialistica è espresso nel modo più esplicito, poniamo l'atomismo, da Democrito. Gli atomi possono muoversi solo se c'è il vuoto. Ora, nella metafora, l'uomo corrisponde a tutto in quanto governato dal Dio, ma un Dio che non è più semplicemente il Dio del dito, ma è il Dio che si presenta all'interno della grande episteme della verità, dicevo, che va dai greci su fino a Hegel. Ora, l'esistenza del Dio vero fa sì che i vuoti del mondo che rendono possibile il divenire siano riempiti, e non sia quindi più possibile quel divenire del mondo che invece tutti noi, in quanto abitatori dell'Occidente, siamo abituati a considerare come l'evidenza suprema. Adesso tenterò di chiarire questo, che è l'oro, è un oro, ripeto, terribile, ma il filone alveo, che però bisogna sapere raggiungere scendendo nel sottosuono del pensiero del nostro tempo, e in un sottosuono poco abitato. Mi pare che avessi fatto i nomi di Leopardi, di Nietzsche, di Gentile, forse Dostoevsky, ma siamo già a dover chiudere l'elenco se per esempio proviamo a avanzare il nome di Heidegger o di Wittgenstein. E riprendiamo la metafora. Anche il credente non può immaginarsi un Dio che di fronte a un evento si sorprenda di esso e manifesti la sua impreparazione rispetto a tale evento. Tutto ciò che viene dal futuro, il Dio immutabile dell'episteme deve già saperlo. Non può restarne, ripeto, non può restarne sorpreso e dire non l'avevo previsto. Il Dio deve dire appunto quello che dice promette panta plus epistama, prevedo tutto. Allora l'esistenza del Dio vero mette la propria mano sulla totalità del futuro e lo domina secondo la legislazione che è propria del vero Dio. Tutto il futuro, Manzoni parla in un verso bellissimo, gli anni ancora non parli. La totalità del futuro è sotto il regno di Dio. Ma questo Dio, che certamente ha un suo spirito in quanto Dio cristiano, ma non è soltanto il Dio cristiano, è anche per esempio il Dio di Spinoza o il Dio di Hegel, questo Dio non può nemmeno essere un re che domina il futuro, ma poi quando le cose si realizzano e poi si annientano, non può essere un Dio che le veda andare in un regno, in un Ade, dove non viva più la legge di Dio. Anche le cose passate devono sottostare alla legislazione di Dio. E la maggior ragione le cose presenti, la maggior ragione per modo di dire, perché c'è qui una omogeneità del regno di Dio. Passato, presente, futuro stanno tutti all'interno di questo regno. Ma, e questo concetto ci servirà nel prossimo incontro in modo, o meglio, emergerà nel prossimo incontro in modo particolare. La civiltà occidentale nasce per la prima volta, nasce portando alla luce per la prima volta il senso del nulla e dell'essere, il senso radicale del nulla, non il nulla di qualcosa, il senso radicale del nulla e dell'essere, e interpreta il divenire del mondo come un provenire delle cose dal futuro che il loro non essere ancora, il loro essere ancora nulla. E questo modo straordinario di pensare, l'ontologia greca, interpreta il divenire come un provenire dal nulla, ma un andare insieme nel nulla. Quando si scioglierà questo nostro incontro, è chiaro, auspichiamo, che noi rimarrà questa chiesa e rimarranno tante altre cose, ma quell'essente che è la specificità di questo incontro nostro, per cui io ho il braccio alzato così e i loro volti prestano una gentile attenzione a quanto vado dicendo, questa specificità, anche se molto di questo incontro rimarrà, questa specificità sarà annientata, perché così pensa l'Occidente. Se non andasse annientata, questo nostro incontro durerebbe in eterno. Quindi bisogna che qualcosa di questo incontro vada nel niente, così come bisogna, anche se prima di incontrarci noi c'eravamo già, che l'avvento di questo incontro sia l'avvento di questa specificità che proviene dal suo essere nulla. Perché se non provenisse questa specificità dal suo essere nulla, questo incontro ci sarebbe già stato. Ecco che l'Occidente qui stabilisce le colonne, le piazzaforti, i bastioni sui quali, entro i quali si costruisce la nostra civiltà. E questo modo di pensare che è presente non solo nel pensiero filosofico, ma nel pensiero scientifico, nel pensiero religioso, nel pensiero estetico, economico, eccetera. Che cosa sarebbe il cristianesimo senza il concetto di creatio ex nihilo, dal nulla? Ebbene, se questo re divino ha la sua mano sul futuro, sul presente e sul passato, e allora il futuro non è più un nulla, e anche il passato non è più un nulla, ma diventa un suddito governato dalla mano del Dio, diventa un ascoltatore del nascere con la E maiuscola, cioè quello che secondo l'evidenza degli stessi amici di Dio, l'evidenza dell'uscire dal nulla e dell'andare nel nulla, quello che secondo loro è l'evidenza suprema, resta smentito dal fatto che il regno di Dio, mettendo la sua mano su tutto, equivale nella metafora da cui siamo partiti prima a questo luogo totalmente riempito di materiale. In questo caso il materiale è la legislazione divina, è la legge che trasforma il vuoto in pieno. Quindi noi siamo convinti di poterci muovere in questo luogo, ma se lo pensiamo come riempito di materiale, il movimento in cui noi crediamo non è più possibile. E così, uscendo dalla metafora, se esiste questo immutabile, questo Dio immutabile che riempie tutto con la sua legislazione, il divenire, e lo ripeto, evito di ripeterlo un'altra volta, il divenire che per l'Occidente è l'evidenza suprema, questo divenire diventa impossibile. Ecco che dunque Zarathustra dice, avevo citato Zarathustra la volta scorsa, no? Ecco che Zarathustra sembra che dica cose da letterato o da poeta fantasioso, Zarathustra di Nietzsche nelle Isole Beate, dice: se gli dèi esistessero, che cosa mi resterebbe da creare? Ma io creo, dunque gli dèi non esistono. E cosa vuol dire creo? Creo vuol dire di nuovo, giro per questa stanza, per questo luogo. Ma se creo, posso creare solo se riempio un vuoto. Ma se questo luogo è riempito di mattoni, dei mattoni divini, ecco che non posso più muovermi. Ma per noi il nostro movimento è creativo. Noi crediamo di creare anche quando stendiamo il braccio. Ergo, i mattoni divini, gli atomi, per esprimerci con Democrito, hanno tolto di mezzo il vuoto, e il tutto è costituito soltanto dagli atomi divini, dal divino, e il movimento non è più possibile. Questa sarebbe la direzione da tutte le volte che arrivo a questo punto dico agli amici cattolici: attenzione, forse questo l'ho detto la volta scorsa, attenzione, perché il grosso problema non è il relativismo. La Chiesa nella sua intelligenza limita, riduce il nemico alle piccole proporzioni del relativismo, che facilmente non si può facilmente togliere di mezzo, laddove nel discorso che ho appena accennato c'è ben altro che il semplice relativismo, che si può confutare così come si può confutare una qualsiasi forma di scetticismo. Beh, ho richiamato questo tema per dire che dunque l'Occidente è una sequenza di liberazioni dove a un certo momento diventa inevitabile per chi sa guardare la liberazione dalla stessa verità, dalla stessa episteme della verità che fa emergere il Dio vero. Il Dio vero rende impossibile il mondo. Forse avrò toccato di traverso la differenza tra la metafisica della tradizione, la metafisica è tutt'altro che una ingenuità. È ingenua la mentalità scientifica che crede di guidare il pensiero metafisico con quattro fatture, no? La struttura del pensiero metafisico, cioè l'affermazione di Dio, l'affermazione del vero Dio, consiste nel mostrare che se Dio non ci fosse il mondo non sarebbe, e lo può imposta in concreto, e qui non possiamo indicare come. Il tramonto della verità è il rovesciamento di questo concetto, e viene innanzi il teorema per cui se Dio esistesse il mondo non potrebbe esistere, per i motivi che abbiamo detto. Se Dio esistesse non potrebbe esistere il divenire. Se guardiamo questa forma di liberazione dal vincolo più tenace, cioè addirittura la verità della tradizione, allora dobbiamo dire all'interno di quella che questo avvertimento penso di aver fatto la volta scorsa, all'interno della dimensione della storia dell'Occidente, perché poi si tratterà di mettere in questione l'intera storia dell'Occidente. Una volta chiarito, tentato di chiarire che anche la verità è destinata ad essere ciò da cui ci si libera, allora emerge all'interno della storia dell'Occidente questo teorema, che la forma più radicale di libertà è la tecnica. E sembra, proprio in questi giorni sta uscendo nel tipo libro di Edith, che ripete il principio, il concetto per cui la tecnica ci rende schiavi. No, non ci può rendere schiavi, perché lo scopo della tecnica, vista nel suo insieme, è l'incremento indefinito della potenza dell'uomo, l'aumento indefinito della potenza. Ma sin tanto che esiste o il mito pre-filosofico o post-filosofico, o esiste l'esistenza della verità, e fino a che esistono questi blocchi di civiltà e di concettualità, l'agire dell'uomo è limitato innanzitutto dall'esistenza stessa del Dio. Il Dio è il limite inoltrepassabile rispetto all'agire dell'uomo. La libertà dell'uomo può spingersi fino al punto oltre il quale si violerebbe la legislazione divina. Ma quando il pensiero filosofico mostra che l'episteme della verità, che mostra il vero Dio, è impossibile, e allora accade questa vicenda straordinaria che la filosofia rende potente la tecnica, perché la filosofia degli ultimi due secoli dice: non esistendo alcuna episteme della verità, essendoci liberati dalla verità, ci siamo liberati da ogni limite. E qui il dito del pensiero filosofico si punta verso la tecnica, dicendole: tu non hai più alcun limite davanti a te. E se un uomo non sa di avere le gambe, non corre. Se un uomo non sa di avere in mano una spada invincibile, ha paura a combattere. Sino a che non esiste una voce peretoria, la quale dica la tecnica: guarda che tu hai le gambe, guarda che tu hai una spada invincibile. Perché? Ma perché non hai alcun limite davanti a te, alcun limite assoluto. Sì, hai dei limiti fattuali, ma in linea di principio oltrepassabili. E la tecnica è come un uomo che non sa di avere le gambe, un uomo che avendo una spada invincibile non sa di avere. Il pensiero filosofico in questo caso opera la liberazione totale dai limiti e rende possibile quella libertà di cui parlavamo nel nostro primo incontro, che ora si espande e diventa planetaria, e come liberazione totale dal limite è appunto la forma più alta di libertà, dove tutti i piagnistei che si fanno, cominciando da Heidegger, sulla tecnica, non è caso di non farli i pianistei sulla disumanità della tecnica. Sto sempre parlando all'interno della storia dell'Occidente. Tutti le lamentele che si fanno a proposito della disumanità della tecnica non reggono. Perché? E che cosa intendiamo per disumanità? Ciò che viola lo statuto umano. Ma che cosa si è inteso sempre per l'uomo, con la parola uomo? Si è sempre inteso, in centro, al di là delle varie concezioni mitico-filosofico, scientifico, eccetera, dell'uomo. Ma al di sotto di queste differenziazioni c'è un comune denominatore per il quale l'uomo è inteso sempre come un centro cosciente di forza capace di organizzare mezzi in vista della produzione di scopo. Ma quando noi diciamo questo stiamo definendo la tecnica è un centro di forza tali da avere la capacità di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Intendo dire che la tecnica non è disumanizzante, perché è l'inveramento di ciò che gli uomini hanno sempre pensato di se stessi. E in questo caso siamo all'interno della storia dei mortali, e in questo caso mi si consente di restare nella parentesi dicendo che sarà anche da mettere in questione non solo la storia dell'Occidente, ma anche la storia dei mortali, i quali anche il mistico, quando dice apre le braccia e lascia che Dio irrompa in lui, è un uomo tecnico, perché è convinto che, non essendo, evitando di essere uomo fabbro, realizza la pienezza suprema che può essere attinta dall'uomo, e quindi realizza la suprema potenza, perché la beatitudine eterna è potenza sul negativo, sulla morte, sull'errore, sull'infelicità. Salvezza uguale potenza uguale salvezza. Non per nulla i latini, per dire tutto, dicono, è un'espressione poco usata, solus, oltre che topos, dicono solus, e solus è imparentato con salvus. Per essere salvi bisogna essere tutti salvi, no? Salvo non deve essere salvo da parte, ma totalmente salvo. Siamo arrivati a questo. È chiaro che in queste conversazioni il discorso non può che presentarsi come una proposta di temi che di per sé non sono proposte. Siamo arrivati a questo concetto, la libertà come liberazione che si realizza nel modo più pieno con la civiltà della tecnica. La civiltà della tecnica poi dovrà rendere conto di sé. Ma oggi, questa sera, io vorrei introdurre un secondo senso altrettanto decisivo della libertà, e cioè il senso per il quale si dice Adam pecca, ma avrebbe potuto non peccare. E allora qui è chiaro che libertà ha un significato non formalmente identico al significato di libertà come liberazione da un vincolo. Libertà significa decidere qualcosa che si sarebbe potuto non decidere. E significa un modo specifico della liberazione. Perché se noi guardiamo il processo della libertà come liberazione, e in questa prospettiva dobbiamo dire che l'uomo moderno è la liberazione dalla tradizione, il progressivo liberarsi dalla tradizione, allora siamo di fronte a un processo. Ma ora questo secondo concetto di libertà, che ha un nome che a tutti loro è noto, e tra poco lo pronuncio, Cioè, ora guardiamo questo secondo processo di libertà. È chiaro che il processo della liberazione può avvenire in due modi radicalmente differenti. Cioè, un processo inevitabile, tale che tutto ciò che in esso accade non sarebbe potuto non accadere, è necessario che sia accaduto, in un processo in cui tutto ciò che accade sarebbe potuto non accadere, o sarebbe potuto accadere in modo diverso. Quando si dice Adamo pecca, ma avrebbe potuto non peccare, e si avrebbe sì una sorta di liberazione dal comandamento divino di non mangiare dell'albero del bene e del male. E sì, una liberazione, una forma di liberazione. Ma è una forma di liberazione che avviene nella forma specifica in cui la decisione di Adamo è qualcosa che sarebbe potuta essere assente. E se vogliamo dire la cosa con il linguaggio della teologia delle religioni monoteistiche, la decisione di Adamo è qualcosa che sarebbe potuta rimanere nulla. Dico con il linguaggio delle teologie, perché se stiamo per esempio al testo veterano, il linguaggio veterotestamentale, non possiamo trovarvi la presenza delle parole essere e nulla, così come queste parole vengono portate alla luce nel loro senso radicale dal pensiero greco. Questa seconda forma di libertà si chiama liberum arbitrio, è la libertà come liberum arbitrio, che, ripeto, è una specificazione della storia del mondo. Quindi, da un lato, la storia del mondo è ed è inevitabile, così come accade. Quindi il processo di liberazione accade in modo inevitabile. E dall'altro lato, la storia del mondo è un fatto, e come fatto sarebbe potuto non essere, potrebbe essere diversamente, libero arbitrio. Ora qui il pensiero filosofico ha molto da dire, e serviamoci, incominciamo a servirci di un'affermazione che, così detta subito, può sembrare molto tecnica, di Kant, ma che chiariremo subito. Dice Kant, nella Dialettica trascendentale, che se per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé uno stato, allora la libertà è una idea pura trascendentale, tale cioè da non avere alcun riscontro empirico. Cerchiamo di tradurre. Se per libertà si intende la facoltà di incominciare da sé uno stato, facoltà, capacità di è stato, vuol dire uno stato di cosa, per esempio il mio braccio così steso sul tavolo. Allora dice Kant, se per libertà intendiamo la facoltà, cioè la capacità di incominciare da sé, cioè di incominciare a far essere uno stato, per esempio la mia mano qui sul tavolo, se per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé, cioè non essendo necessariamente determinati da altro, ma che la mia mano sul tavolo è un qualche cosa che accade in forza di me stesso e non in quanto io sono determinato da altro, per esempio da uno scatto di impazienza o da un impulso o da un movimento meccanico, eccetera. Allora dice Kant, se noi per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé uno stato, da noi stessi, in forza di noi stessi uno stato, allora la libertà, dice, è un'idea pura trascendentale. Cosa vuol dire idea pura trascendentale? Lo dice, io l'ho indicato prima, l'idea pura trascendentale è una rappresentazione, un'idea, una rappresentazione pura. Qui pura vuol dire che non ha un contenuto empirico, e in quanto non ha un contenuto empirico è chiamata trascendentale. Ma a noi importa sciogliere l'affermazione kantiana dicendo che più o meno potremmo essere d'accordo di trovarci in questo luogo. Allora l'idea di stare in questo luogo ha un contenuto empirico, questo luogo. Se io dico noi siamo seduti, è un'idea che però è affermata perché ha un contenuto che ci mostra nell'esperienza. Non è un'idea pura. Ora Kant dice niente di meno che questo, che l'idea di libertà non ha un contenuto di più. Cioè la libertà è intesa nella sua accezione pratica, perché nel contesto, se ricordo bene, proprio nella riga seguente Kant parla del concetto pratico e usa l'espressione libero arbitrio. Questo libero arbitrio è un'idea sul tipo di quella che noi possiamo avere quando pensiamo all'altra faccia della luna o all'esistenza di Dio. Dio non è un contenuto empirico. Non possiamo dire eccolo lì Dio.
Di qui il grosso problema teologico, se Dio possa essere toccato. Io, dicono gli evangelisti, alcuni degli evangelisti, ho toccato. Si può toccare Dio in quanto Dio? Chiusa la parentesi. Stiamo dicendo dunque che Kant rileva che quello che dal nostro punto di vista è l'evidenza che appartiene alla suprema evidenza del divenire, e evidenza vuol dire sperimentabilità. Kant dice che no, la libertà non è un contenuto empirico, sperimentabile. E quando Kant dice questo, ha alle spalle tutta una tradizione opposta, la quale invece afferma quello che forse per molti di noi, addirittura direi per tutti noi, è la verità, e cioè che la libertà come liberum arbitrium è un contenuto sperimentale. Questa tradizione che afferma l'evidenza originaria del libero arbitrio, l'evidenza originaria che l'uomo decide e ciò che decide avrebbe potuto non decidere. Vuole qualcosa? Avrebbe potuto non volerlo. Vogliamo sentire qualche nome di chi è dalla parte opposta di Kant? Aristotele, si pensi al capitolo 9 dell'interpretazione, si vede come Aristotele organizza il concetto di, non usa l'espressione libero arbitrio, ma usa il contenuto di questa espressione per affermare che la libertà, non usa la parola libertà, è qualcosa di fanerone in the finest. Costruito sulla radice fos, luce, evidente, e fanerone, evidente. Mi viene in mente, lo diamo se lo ricordo, la definizione di Cartesio, dice che della libertà
dice della libertà e dell'indifferenza, noi siamo dell'indifferenza come termine equivalente a libero arbitrio, noi siamo così consapevoli che non c'è nulla ita nil evidentius et perfectius comprenda, non c'è nulla che noi si possa comprendere con più certezze, con più certezze e con più perfezione. E allora che cosa accade in questo scontro tra giganti? E si può prendere posizione? Ecco qui qualche motivo per il quale Kant ha visto nella direzione autentica. Se avessimo delle preoccupazioni di campo scientifico, dovremmo dire che fino a che la scienza è stata episteme, allora la scienza è stata dalla parte di Kant, e cioè la scienza ha inteso il mondo come deterministicamente organizzato, per cui un fenomeno accade, ma è un fenomeno tale di cui non si può dire che ha la facoltà di cominciare da sé uno stato, ma se un fenomeno accade, accade perché c'è una causa che l'ha, che lo ha necessariamente determinato. Quindi fino a che la scienza è stata episteme della verità, perché anche la scienza si è organizzata secondo il concetto filosofico di episteme della verità, dico, dato che la scienza è stata episteme, si è organizzata deterministicamente. Poi anche nella scienza accade quell'addio alla verità che abbiamo considerato prima, e chi non conosce il principio di indeterminazione di Heisenberg, per il quale dato uno stato del mondo è impossibile prevedere con assoluta certezza lo stato successivo, quindi il principio dell'indeterminismo è appunto la negazione del concetto scientifico di determinazione necessaria dei fenomeni, e quindi la scienza oggi è incline non verso Kant, ma verso una concezione che potremmo dire aristotelico contemporanea della libertà come libero arbitrio. E si potrebbe dire, ma stiamo perdendo del tempo, perché se decido di mettere la mano qui verso la sinistra, si vede subito che poi posso decidere di metterla a destra. E tutti possiamo fare esperimenti di questo genere, decido in questo momento di pensare alle stelle, ma ora decido invece di pensare al microfono. Quindi ecco che c'è libertà di pensare che l'arbitrio sia libero da come si è determinato. È proprio così. Certo, questa domanda rispetto alle colonne aristotelico-cartesiane è un poco irriverente, ma qui non possiamo sviluppare analiticamente il discorso, quindi ci permettiamo di dire è proprio così. Si provi a pensare a quanto si diceva sulla libertà come libero arbitrio, nel senso che è quella decisione che si sarebbe potuta non prendere. Ora, è vero che quando metto la mano a sinistra, quando decido di metterla a sinistra, subito dopo posso decidere di metterla a destra. E questo passaggio di decisioni appare nell'esperienza, questo lo si può o forse lo si deve concedere, Ma non è questo il libero arbitrio, non è questa la sperimentabilità del libero arbitrio, perché il libero arbitrio sperimentabile vorrebbe dire che noi sperimenteremo che la mano che mettiamo a sinistra sarebbe insieme un potere a destra. Cioè il libero arbitrio allude non al mondo come di fatto appare, ma al mondo come sarebbe potuto essere. Ma l'esperienza attesta sì il mondo come di fatto appare, ma non attesta il mondo come sarebbe potuto essere diversamente da come di fatto è stato. Noi sperimentiamo dei fatti, ma non sperimentiamo i fatti che si sarebbero potuti sostituire ai fatti che, scusino il litigio di parole, di fatto appare. Quindi dal punto di vista dell'esperienza, l'esperienza tace, non dice se la libertà come libero arbitrio esiste, e non dice se non esiste, che, e non dice nemmeno che non esiste. Tace anche per quanto riguarda il determinismo. E qui non voglio allungare il discorso, perché dovremmo dire che come la libertà come libero arbitrio non appare, così, e questo è uno dei grossi insegnamenti di Hume, che in campo scientifico ha la sua precisa traduzione, non appare nemmeno la connessione necessaria tra i fenomeni. La traduzione scientifica era, forse l'avevo accennato la volta scorsa, la traduzione scientifica consiste nell'applicare a tutti i fenomeni, parliamo della fisica, le leggi statistico-probabilistiche che Boltzmann per primo ha scoperto nel comportamento dei gas. Il comportamento di una massa gassosa non è prevedibile in modo deterministico. Ecco, l'abbandono della scienza, da parte della scienza dell'episteme, avviene anche in questa forma. Nel concepire tutte le leggi scientifiche come leggi statistico-probabilistiche, un fenomeno analogo a quello che si verifica col principio di indeterminazione di Heisenberg. Si decide, ma si sarebbe potuto non decidere, rimane questa affermazione un problema. Non è però un problema il significato del decidere. E vorrei occupare quest'ultima parte del nostro incontro indicando questo aspetto inquietante del decidere, perché quando noi parliamo di libertà, parliamo di libertà della volontà che è libera, e non c'è volontà che non si traduca in decisione. E sappiamo molto bene che anche l'indeciso decide di non decidere relativamente a un ambito particolare di problemi. Uscire o non uscire? Sì, resta indeciso, ma decido di non decidere relativamente all'uscire e a non uscire. Ma decidere è una parola grave. E la gravità di questa parola la sentiamo ancora una volta dal linguaggio. L'abbiamo sentito il linguaggio a proposito della radice leus, perché è molto più di incontro, e di quell'aggettivo priaios da cui proviene frate. Ma anche qui il linguaggio ci insegna parecchio, e lo sentiamo subito noi italiani, perché dal latino, e sentiamo decidere e poi sentiamo uccidere. E perché c'è questa vicinanza tra decidere e uccidere? Ma il latino costruisce decidere su, pronuncio il diptongo senza fondere il vocabolario, decaere, decidere, decaere, decedere, e cedere o caedere vuol dire colpire spezzando. Chi decide spezza, ha di fronte un blocco che gli si presenta compatto e decide spezzando il blocco e scegliendo una delle due parti che si è ottenuta spezzando il blocco. Questo dice la lingua latina, ma anche la lingua greca si comporta in modo analogo. In greco crisis vuol dire insieme, decisione e separazione. E potremmo continuare a lungo. Il tedesco dice Entscheiden, che vuol dire decidere, ma vuol dire anche separare. Decisione come separazione. E poi c'è la parola uccidere. Opo, in questo caso, opo. Caedere vuol dire dirigersi contro qualcosa, spezzandolo. Cioè il linguaggio presenta una preoccupante vicinanza, il linguaggio, tra il decidere e l'uccidere. Una preoccupante vicinanza che se fosse e se è come è, confermata dal concetto che riflette sul linguaggio, se è confermata, mette in questione una delle convinzioni più diffuse, che cioè la volontà dell'uomo si divide in due, la volontà buona e la volontà cattiva. Laddove, se questa vicinanza del decidere e dell'uccidere è confermata dal concetto, allora è la volontà in quanto volontà che è malvagità, che è cattivo, non in quanto volontà cattivo. Quindi, se questo concetto è confermato, abbiamo la differenza di tono, di intensità tra l'amore e l'odio. Per cui l'odio è la violenza visibile, l'amore è la violenza mascherata. E se così stessero le cose, allora ogni tentativo di criticare l'omicidio, la violenza, l'eccidio, il deicidio, che avvenisse all'interno di questo modo di pensare alla volontà, che avvenisse all'interno dell'accettazione della volontà, serve il tentativo di guarire dal veleno propinando veleno. E certo che molti diranno, ma come facciamo a non morire? Questo vorrebbe dire che nello stato presente siamo destinati alla negatività dell'errore, ma secondo un concetto per cui mi pare di aver già usato questa metafora, e se no, questa citazione, per cui quando chiedono a Gesù quante volte si deve perdonare, l'avevo citata questa versione. Si chiede a Gesù quante volte dobbiamo perdonare, per ricordo, dice 7 volte 7, che nel linguaggio vuol dire sempre, e rovesciamo il discorso. E non possiamo, se questo concetto della volontà come di per sé malvagia stesse in piedi, non possiamo presumere di raggiungere forme di eupraxia, di buon vivere, che non siano inquinate dalla negatività che compete alla volontà in quanto volontà, non in quanto volontà cattiva. E se fosse confermato questo concetto, allora certo è duro dirlo, ma fermo restando che tutti noi preferiamo vivere con San Francesco piuttosto che con un individuo come Hitler, però il problema si fa grave, perché se alla radice di Francesco, e potremmo
fare anche un nome più alto, e di Hitler sta la volontà, e se la volontà è la mente in questione, e allora tutti i problemi dell'uomo devono essere affrontati in modo diverso da come li si vuole affrontare, dando per scontato che la volontà sia di per sé neutra rispetto al bene e al male. E allora ricominciamo nei pochi minuti che rimangono avanti. Ma cosa accade quando noi decidiamo di fare il più semplice dei gesti, di prendere un oggetto in mano? E chiedo, se noi fossimo convinti che quell'oggetto è legato a tutti gli altri da una rete indissolubile, come una sorta di radice che lo unisce alla terra e alle pareti e alle stelle, e se pensassimo che questa rete non è elastica, ma rigida, decideremmo di prendere in mano l'oggetto. Se pensassimo che la sua relazione con tutto è indissolubile, anche chi dice, anche il credente che dice, prendi in mano questo bicchiere d'acqua, purché Dio lo permetta, purché sia la volontà di Dio. Quando anche il credente dice questo, può pensare, o lo pensa in un senso approssimato, che sia soltanto Dio a prendere in mano questo bicchiere. E quando i testi evangelici dicono Dio vive in me, non io, ma Dio vive in me, però anche i testi evangelici non intendono dire Dio, l'uomo non esiste, agisce, c'è solo Dio ad agire. Anche lì si deve pensare che ci deve essere una zona in cui, con l'aiuto di Dio, io però sono capace di separare, io sono capace di separare questo oggetto da qualsiasi relazione per fare l'uso che voglio. Quindi decido solo se credo di poter separare l'oggetto dagli altri. Quando il pensiero del nostro tempo mostra nel suo sottosuolo che il mistero della verità è destinato alla morte, e allora questo discorso equivale al discorso che dice non esistono nessi necessari tra le cose. Le cose sono insieme, ma non c'è quella rete che le lega indissolubilmente le une alle altre. E quindi ogni nesso è di fatto, è soltanto di fatto, perché le cose sono di per sé separate. Quindi ogni decisione non separa, non tenta di separare l'inseparabile, ma separa ciò che di per sé è già separato. Il che vuol dire, ogni decisione non turba l'ordine delle cose. E quindi ogni decisione è innocente. Ma questo vuol dire ogni uccisione non turba l'ordine delle cose. Ogni uccisione è innocente se non esiste la verità. A questo punto qualcuno potrebbe dire, ma allora questa è proprio la prova per cui dobbiamo dire che la verità esiste. Ma questo sarebbe uno dei modi per dimenticare quell'argomentazione del pieno e del vuoto di cui abbiamo parlato prima. Non solo, ma sarebbe un mettere in primo piano l'esigenza morale, che sta in piedi solo in quanto esiste una verità, perché Perché moralità vuol dire adeguarsi all'ordine immodificabile e quindi l'ultimo divino del mondo. Verso questo aporia sta portandoci il nostro tempo, per cui ogni agire dell'uomo, dicevo, è innocente, senza che per questo si arrivi alla situazione prevista da Dostoevskij, quando dice che se Dio non esistesse tutto sarebbe possibile. No, perché ritorniamo più alla tecnica, e laddove ci sono molte forze in campo di grado differente, prevale la più forte, e la prevalenza della forza stabilisce una gerarchia. Quindi non pensiamo, come si è detto anche in questi giorni, alla tecnica come ciò che consente qualsiasi forma di pazzia, ma la tecnica adeguatamente intesa, e la tecnica adeguatamente intesa è quella che sente la voce del pensiero filosofico, la tecnica adeguatamente intesa è la forza che oggi consente la maggior potenza e che quindi gerarchizza le potenze subordinate. Gerarchizzare vuol dire dar loro un ordine, il che vuol dire non è vero che se Dio non esiste c'è il caos. La tecnica di per sé è in grado di resistere a questa obiezione, ma non si consente di dire ancora una volta, la tecnica resiste a questa obiezione all'interno della storia dell'Occidente. Ma noi dicevamo, l'abbiamo già detto più volte, non solo la storia dell'Occidente, ma anche la storia intera del mortale è da mettere in questione.
Naturalmente, mi premeva solo fare questa piccolissima osservazione, ringraziando naturalmente ancora la magistrale relazione del professor Severino, come al solito, se è possibile, perché censurare le domande nel momento in cui si parla di libertà è veramente un simbolo. Tentiamo, se è possibile, perché temo di essere tutti influenzati dal dibattito che in questi giorni ha avuto naturalmente in Italia, semplicemente per rispetto per il livello di discorso che ci ha portato il professor Severino, se riusciamo a rimanere su questa struttura concettuale. Naturalmente poi le domande sono libere. So che c'era subito una domanda lì, che c'era qui davanti il signor. Sì. Poi Lidia scusa. Scusate, Livia, poi lascia a te di scegliere l'altro, perché se no io... Grazie.
Lei, professore, afferma che la tecnica è la forza, la suprema forza salvifica dell'umanità, al punto tale che dice che l'individuo per salvarsi deve anzitutto non pensare alla propria salvezza, ma esprime un suo dovere nel considerare la potenza del suo salvatore, cioè la tecnica. Alla luce di questa sua affermazione tipicamente ovviamente severiniana e come tale pregevolmente originale, oltre che sostanzialmente originale, cosa mi può dire alla luce della massima di Nietzsche? Non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi. Dice, non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi.
Si sente? Intanto grazie per aver richiamato quel giro di concetti per il quale, certo, se il Dio che mi deve salvare è nelle mie mani e le mie mani sono deboli, allora certamente incominciando a dire a Dio salvami e poi riconoscendo che se le mie mani sono deboli, servendosi di quel Dio e riconoscendo questo, ho l'interesse a che il Salvatore sia forte e che quindi non sia soggetto alla debolezza delle mani che vogliono servirsene, allora va a finire certamente, come lei ha accennato, che da Dio salvami si arrivi a sia fatta la tua volontà, perché solo se tu sei forte io posso sperare nella mia salvezza, verificandosi così quel detto evangelico che chi perde la propria anima la salverà, ma verificandosi anche nel contesto che abbiamo oggi indicato, l'analogon rispetto alla tecnica come suprema erede del Dio tradizionale, alla quale l'uomo dice innanzitutto tecnica salvami, e oggi guardando all'esperienza amo dire le montagne sono mosse non tanto dalla preghiera quanto dalla scienza che dalla tecnica, sì che l'uomo che crede di qualsiasi latitudine, l'uomo socialista, l'uomo cristiano, l'uomo che crede di servirsi della tecnica e quindi crede di tenerla in mano dicendo le salvami, anche qui parla alla tecnica così come l'uomo religioso parla a Dio, a Dio parla a Dio, cioè dice alla tecnica a un certo momento, riconoscendo la debolezza del fatto di tenere nelle deboli proprie mani il tratto salvatore, la salvezza, finisce col dire alla tecnica si è fatta la tua volontà, e questo è un ulteriore motivo di quella umanità preoccupata della tecnica di cui parlavo. Quando Nietzsche afferma l'espressione che lei ha ricordato, siamo nel clima dell'elogio della superficie. Perché elogio della superficie? Perché, e questo forse l'avrei potuto dire anche prima, il problema è sapere che cosa è la violenza. Perché da prima la violenza, da prima vuol dire lungo la storia della tradizione occidentale, la violenza è voler violare la legge della verità e del Dio che si presenta nelle forme concettuali e religiose della verità. Ma da ultimo la violenza consiste nell'impotenza, perché Adamo che vuole essere come Dio, da ultimo subisce uno scacco. Quindi rispettare la legge non è tanto, è in prima battuta un dovere morale, ma da ultimo è un nesso, una necessità, perché sembra che io vinca Dio, ma è provvisorio, perché all'interno del modo di pensare di chi agisce in questo modo, all'interno del modo di pensare della tradizione, la mia vittoria su Dio quando prevarico sugli altri è provvisoria, è apparente, perché dopo c'è la punizione. Anche qui 5 secoli prima di Cristo c'è Assimandro che dice proprio questo: donde le cose provengono, ivi faranno ritorno e pagheranno il fio dell'ingiustizia, quindi della dichia, e quindi l'ingiustizia è realmente prodotta, ma solo in apparenza, è una realtà apparente, perché da ultimo c'è il giudizio, c'è il giudizio finale. Ma quando questa prospettiva della tradizione tramonta, e allora la verità è la superficie, cioè non ci si può affidare, non si può dire per ora tu hai vinto, dopo ci sarà un Dio che ti punirà. Ma il tuo aver vinto per ora è in secolo secolo. In questo consiste la profondità della superficie. E quindi Nietzsche, esaltando la superficie, non è un superficiale, ma dice, fa capire la profondità, consiste proprio nella capacità mia di filosofo di aver mostrato l'impossibilità della non superficie, l'impossibilità di quella profondità della tradizione che esige che l'ultimo si paghi il conto.
Professore, lei oggi ci ha spiegato, e ringrazio, la sua interpretazione dell'essenza. Per fissare le cose, lei converrà con me che la scienza in Occidente non potrebbe esistere senza la matematica. Galileo insegna. Ecco. Le faccio una domanda. Cosa pensa lei del fatto che verso la fine del XIX secolo i brillanti matematici e i giganti hanno ritenuto necessario definire e servirsi dei numeri? Ecco, sì, allora la domanda è questa: premesso che la scienza non esiste in Occidente senza la matematica, cosa pensa lei del fatto che verso la fine del XIX secolo le brillanti menti matematiche hanno ritenuto necessario definire e servirsi dei numeri trascendenti? La corretta trascendenza entra nella matematica e quindi non è scienza.
Sì, che ci si incontra sempre di fronte, ci si imbatte sempre di fronte a qualcosa che implica qualche cosa che straoltre. In questo caso trascendenza significa un processo mondano che è in condizioni di prolungarsi oltre la configurazione di fatto raggiunta. Allora sono due concetti di trascendenza diversi. Non è che la matematica pensi a un qualche cosa che non appartenga alla manifestazione del numero, a meno che lei non abbia in mente accanto che era un formidabile lettore di Sant'Ammanco, che introduce in matematica il concetto di insiemi infiniti. Allora qui abbiamo una proiezione del concetto cantoriano di infinito, del concetto metafisico di infinito, nella dimensione matematica. Boh, visto che lei mi ci ha portato, ho avuto una discussione con un filologo interessante, cattolico, che insegna alla Pontificia Basti, si chiama Basti, che insegna alla Pontificia Università Lateranense, che è matematico filologo, il quale diceva: Cantor ha torto in matematica. Si dice, ma secondo me, avvicinare il mio nome a quello di Cantor, aggiungeva: Severino è d'accordo con Cantor, quindi Severino ha torto. Perché Severino rispose a questo teologo, filosofo, che affermava l'impossibilità degli insiemi infiniti, che Dio, secondo Vito Milmo, San Tommaso dice conosciti infinita, conoscere, e quindi è un insieme infinito di insiemi infiniti. E quindi se un tomista dà torto a Cantor, deve dare torto a San Tommaso, cioè a quel San Tommaso di cui egli è difensore. Allora qui sì c'è una sorta di vicinanza tra il concetto cantoriano di insieme infinito e la trascendenza di. Ma è anche questo tutto da studiare, perché si tratta di vedere il modo in cui Cantor costruisce il significato, ma ci allontaniamo troppo dal tema della libertà.
Io avrei due domande da fare. Una riguarda uno dei temi che ha toccato alla fine della scorsa lezione, che è
Scusi, il microfono sono
sempre. Sì, la prima domanda riguarda uno dei temi che sono stati toccati alla fine della scorsa lezione e all'inizio di questa, ed un altro, il riferimento ad uno degli autori che non ho sentito citare, che mi sembrerebbero invece direttamente connessi con ciò che lei dice. La prima domanda, se come lei dice il medio è l'anticipazione, e anticipazione del futuro, allora, il ragionamento che lei fa sulla libertà probabilmente dovrebbe anche toccare qualche cosa che ha a che fare con il progetto, cioè con quel tipo di anticipazione per mezzo del quale noi cerchiamo di rendere il presente in qualche modo adeguato, o comunque lo stiamo preparando per un futuro che in qualche modo conosciamo. Allora, libertà e progetto, o anche libertà e programma, è la prima domanda. La seconda riguarda Schelling. Soprattutto la cosa mi è balzata alla mente quando lei ha parlato del tema della decisione e ha fatto riferimento in più di una circostanza ad Adamo. Allora, in particolare mi sono venute in mente alcune cose delle lezioni sull'essenza della libertà umana, laddove per appunto la libertà è vista come produttrice di male, è la separazione da una totalità che genera da un lato scelta libera, ma quindi decisione, ma dall'altro anche dolore e conseguentemente cammino per la riconciliazione. Allora, chiedevo questo, sta Schelling tra quei filosofi del sottosuolo di cui lei ha parlato, facendo riferimento a Nietzsche, a Gentile, a Leopardi, perché
mi parrebbe che le cose di cui si potrebbe ragionare in relazione a Schelling, a questo Schelling, cioè del 1809 e degli anni immediatamente successivi, siano collegate con il discorso che ci ha fatto questa sera e la volta scorsa. Grazie.
La presenza del futuro
futuro che nella misura in cui è presente non è futuro. Che cosa è futuro? Che cos'è il non ancora? E adesso mi sto riprendendo. Che cos'è l'ancor nulla? Non il già essente che è ideal foran, che è quel modo di essere ideale, ma nulla è la trascrizione di quel modo di essere e la trasformazione di quel modo di essere ideale nel modo di essere che noi diciamo esperienziale, reale, manipolabile. Ecco, per esempio, il bicchiere lo posso decidere di prenderlo in mano, non posso decidere, se non fantasticamente, di prendere in mano il bicchiere nella mia mano come progetto. Non so se ho risposto alla prima sua domanda. Per quanto riguarda Shelley, se ho capito bene, data il modo in cui lei mi fa la domanda, vuol dire che ha anche presente i commenti di Heidegger sul testo di Shelley. Ma si dà per scontata la libertà, la si dà per scontata, a mio avviso, in un modo grave. Cioè, non si tengono presenti, non si tiene stranamente presente, e che non lo tenga presente Schelling lo si può capire, che non lo tenga presente Heidegger mi lascia un po' più sorpreso, e non si tiene presente Kant. Per cui questo sì che all'interno della concettualità occidentale è perentoria l'impossibilità di sperimentare il mondo che sarebbe potuto essere. Il mondo che sarebbe potuto essere è per definizione il mondo che non è sperimentato. Ma per dire sperimento la libertà come libero arbitrio, bisognerebbe sperimentare e il mondo che di fatto si è realizzato e il mondo che si sarebbe potuto realizzare. Ma a questo punto aggiungo, non soltanto non è di fatto sperimentato, ma se fosse sperimentato, sperimenteremmo l'assurdo. Cioè, di noi che abbiamo deciso di venire qui e insieme di noi che non siamo qui. Se ho capito la direzione.
Buonasera professor Severino, non so se si ricorda di me, le ho già posto la domanda sulla questione dell'ateismo, degli esseri credenti la settimana scorsa. Allora voglio porre anche un'altra domanda, una di tipo di merito, di contenuti filosofici, e l'altra invece di atteggiamento del filosofo per quanto riguarda la libertà di giudizio e soprattutto l'oggettività di giudizio. Io le faccio questa domanda a titolo personale, però le dico anche che io non faccio il filosofo, faccio l'architetto, io sono in un gruppo di persone, chi fa il medico, chi fa il farmacista, chi fa il venditore, insomma, e certe volte ci confrontiamo anche su queste tesi. Allora la domanda è questa: quando o il filosofo, o il dilettante, o lo studioso, o la persona semplicemente interessata si dedica alla storia della filosofia, a mio avviso bisognerebbe cercare di essere il più possibile oggettivi, anche per un senso di essere il più possibile oggettivi e neutrali, anche per un senso di rispetto fronte degli autori che stiamo trattando, perché sono persone di una grande profondità. Cioè, io le faccio l'esempio, io personalmente con Kant non sono d'accordo, però qualora una persona lo descrive, a mio avviso cercare di fare il massimo sforzo per essere neutrale e per far risaltare il suo pensiero. Io mi pare di aver colto questo nei suoi libri di testo, però ho letto anche altri libri di storia della filosofia, vi dico veramente, ci sono libri che l'autore fa il massimo sforzo per essere neutrale e per far cogliere non tanto le sue opinioni quanto la figura di Aristotele, di Platone, e mettere in piena luce l'originalità e la coerenza del pensiero di questi filosofi classici. Ecco, questa è la prima domanda. L'altra domanda invece è quella del filosofo in quanto è una valutazione. L'altra considerazione è il filosofo in quanto pensatore, cioè mi pare di cogliere molto spesso anche su personaggi vissuti nel secolo scorso, nel Novecento, ma forse un po' più nel 800, una certa incertezza di fronte ai temi fondamentali. fondamentale, cioè quando si pone spesso alcuni filosofi il problema Dio esiste, cioè determiniamo questa cosa con un senso razionale o conoscitivo, e molto spesso si sentono le risposte: ma non lo so, è vero ma non so come dimostrarlo, non è vero ma ci credo ficcamente perché sono abituato così dalla tradizione, cioè mi pare di cogliere. Io invece a mio avviso penso che il filosofo dovrebbe cercare di fare il massimo sforzo per puntare a dare delle risposte positive. Io non chiedo di dire la verità al 100%, ma almeno dire con un grado di probabilità il massimo che posso raggiungere, questa risposta mi pare attendibile, ma soprattutto per questa serie di motivazioni. Quindi secondo me il filosofo farebbe bene anche a esplicitare, dire io la penso così per questi motivi, i motivi per me hanno la loro validità razionale. Questa è un po' la premessa, l'altra invece è una domanda di contenuto, ma ti lascio prima che risponda e poi posso
anche. Io credo che la filologia, faccio tutto quello che devo anche fare, no, cioè non è sempre una cosa. Credo che la filologia faccia tutto quello che rimuove dalla filosofia. Quindi è la filosofia che le chiede, signor architetto, mi guardi un po' meglio in faccia. Due, qui il tema è difficile. L'oggettività è sempre un'interpretazione. Non possiamo, cioè una volta con la collezione, che cosa ha detto veramente Aristotele? Perché il linguaggio è interpretazione, ma è interpretazione appunto tale per cui se noi due ci parliamo e ci diciamo d'accordo è un'ipotesi, perché non c'è una verità assoluta che mi dica che lei sta parlando con l'italiano che io uso con l'intento di parlare italiano, è una supposizione. Quindi l'oggettività storica è una grande interpretazione. Adottando certe regole sì, bisogna raggiungere quell'obiettività che dice lei, ma adottando regole che non sono assolute. Quindi anche la storia dell'Occidente di cui stiamo parlando è all'interno dell'ipotesi, che per esempio decidere significa decidere, ma non c'è nessuna verità incontrovertibile la quale dica che le parole greche devono essere tradotte in questo modo. Per quanto riguarda poi la faccenda dei filosofi che oggi non si esprimono, ecco, se lei ha presente l'immagine della piramide, quelli che non si esprimono a modo che dice lei, sono quelli che stanno piuttosto verso il basso, verso la base, perché invece chi si esprime e dice una cosa sola, che quella verità che costruisce, che incorona il divenire del mondo, e gli dice guarda che tu hai senso all'interno di un di una potenza divina che ti produce, ti regola e magari ti distrugge. Ecco, al vertice della piramide si fa vedere l'impossibilità di questo senso epistemico del mondo. E allora da questo punto di vista la voce del pensiero contemporaneo è un'anima, varieranno le sfumature, i campi di ricerca, ma da questo punto di vista direi che la stessa contrapposizione tra filosofia analitica anglosassona e filosofia continentale è inesistente.
Sì, grazie intanto. Allora, l'altro aspetto invece era una domanda di merito, di contenuto, questa era di merito, di atteggiamento. Sì, allora, siccome sono poche le occasioni di parlare con lei, con un personaggio anche così noto, io le voglio porre una domanda importante, quella sull'immortalità dell'anima. Ecco, sì, allora, perché la cosa, fin tanto che viene affrontata in ambito anche religioso, uno può dire non lo so, però io ci credo. a livello istruttivo, ci credo, perché non hanno insegnato i genitori, perché fin da piccolo, per un fatto intimo, per un fatto di atteggiamento così esistenziale, quindi ci possono essere vari motivi di carattere intimistico. Quando invece la cosa viene posta a livello filosofico, razionale, magari alcune persone sentono la necessità di qualche cosa di più. Ora, se si va a vedere i grandi filosofi classici del passato, ad esempio Platone, facendo la rievocazione della figura di Socrate, lo dice chiaramente. Platone dice nel Fedone, in mille altri dialoghi nella Repubblica, l'anima è immortale per questi motivi. Tra l'altro nel Fedone lui porta addirittura 5 o 6 dimostrazioni, ecco. A mio avviso non sono cose estremamente solide, non è come un teorema di matematica, è una argomentazione di tipo linguistico, quella che fa le varie 5 o 6 argomentazioni di Platone. Però in ogni caso lui esprime una tesi e dà senz'altro le sue motivazioni. Io ho anche riflettuto su questo, quella contenuta nel 10° libro della Repubblica di Platone, ritengo che sia anche forse la più attendibile e la più solida razionalmente. E quando invece si va a vedere cosa dice Aristotele, rimane a livello interpretativo, storico, un po' un dubbio, un enigma. Perché da giovane Aristotele nel suo dialogo dell'anima, Eudemo, dice ma probabilmente la cosa è basata sulle conoscenze tradizionali, su quello che si crede normalmente la gente. Quando invece fa da persona, da filosofo maturo, i suoi trattati di psicologia e di metafisica, dice c'è un intelletto attivo, passivo, uno sopravvive, l'altro non sopravvive. E lì ne nasce una questione interpretativa difficilissima, che poi San Tommaso interpreta in un modo, e quindi l'anima non può sopravvivere. Sì. Invece l'altro filosofo Arba, però, la interpreta in maniera diametralmente opposta. E quindi, anche per la grande importanza di Aristotele, la cosa nella filosofia, anche nel pensiero medievale, rinascimentale, rimane un attimo aperta. Ecco, poi anche i filosofi Leibniz, ma si formano. Ecco, volevo sapere, secondo lei ci sono motivazioni razionali che possono avvicinarci a sostenere questa tesi, oppure la cosa rimane a livello personale, di fede semplicemente?
Ok, grazie. Sarò breve. Prima di tutto, filosofia autentica, ma l'avevo detto sin dall'inizio, è quella che possiede un grado di radicalità, di incontro della divinità, essenzialmente superiore a quella della scienza. Quindi ogni filosofia che si prende come quei difetti che lei ha indicato è un tentativo di filosofia. Per quanto riguarda Dante, quindi assolutamente d'accordo sulla filosofia come manifestazione dell'incontrollativo. Il problema è che cos'è l'incontrollativo, verrà fuori un po' nel terzo incontro. Per quanto riguarda l'immortalità dell'anima, l'anima è uno degli dei che tramontano col tramonto di Dio. Quindi bisogna cominciare a partire da lì. Se sta in piedi la critica che il sottosuolo del presente contemporaneo rivolge alle vittime, e allora come muore Dio, così muore l'immortalità dell'anima. Ma questo, se vuole sentire il discorso che c'è nei miei libri, ma non vuol dire che finita la vita a questo mondo tutto è finito, ma vuol dire che c'è una dimensione essenzialmente superiore a quella dell'immortalità dell'anima, così come forse ho detto già qui, c'è una dimensione essenzialmente superiore a quella di Dio. A non dire il discorso che qui si sente e dice non che Dio è un'utopia, ma che l'affermazione dell'esistenza di Dio è troppo poco. C'è una dimensione infinitamente superiore a quella che noi riusciamo a raggiungere affermando Dio. Dio è troppo poco, cioè ben Dio.
Grazie a tutti, a tempo di prossimo, grazie ancora per le domande. attimo,